Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. Bella giornata anche qui a Limbiate presso Radio Mach 5. Buongiorno a tutti voi, ben sintonizzati. Prendiamo il programma Prema Love, l'onda del cambiamento di Giancarlo Rosati, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Bene, partiamo con il proseguo delle puntate precedenti. Questa è la quinta puntata e l'ultima volta avevamo lasciato l'argomento sulla razza umana che vive su questo pianeta da milioni di anni ed è stata costretta a lottare da sempre contro le epidemie più terribili, gli sconvolgimenti della crosta terrestre, le inondazioni, la caduta di meteoriti, le esplosioni solari, la colonizzazione di organismi provenienti da altre galassie. Cari ascoltatori, se voi poteste vedere l'immagine che ho io sotto gli occhi di questo comunissimo e bellissimo virus che si chiama Epstein-Barr, che come tutti gli altri è strutturalmente affascinante, ma non aggredibile dai farmaci conosciuti. L'uomo è alla mercé di questi organismi e se non possiede difese immunitarie naturali adeguate, deve ricorrere preventivamente alla vaccinazione. Pare tuttavia che in natura esistono sostanze antivirali efficaci. D'altra parte, è inconcepibile pensare che l'universo abbia creato un virus senza di pari passo un agente capace di sopprimerlo, in una catena virtuosa infinita. Ipotizzando di non poter cambiare il mondo, l'uomo primitivo ha cercato almeno di attenuare la propria sofferenza e si è rifugiato in stati di coscienza alterati, ricorrendo a piante stupefacenti scoperte per caso. Questi mezzi medicinali, usati per trascendere la miseria della vita, si diffusero rapidamente in tutto il mondo senza risparmiare nessuna civiltà e nessun popolo. Il popolo Inca usava la coca, gli Aztechi i funghi della famiglia Psilocibe, i messicani il peyote, i nazareni in Palestina la mandragola e il fungo Amanita muscaria, i greci l'ambrosia, i persiani la oma, gli indiani il soma, gli europei l'asclepiade acida, i cinesi il papavero, gli indios la ayahuasca, altrove la marijuana. Ogni popolazione aveva trovato il suo paradiso artificiale, finché non si scoprì un modo diverso, meno dannoso e più proficuo di affrontare le maledizioni del pianeta. Ci sono parecchi funghi magici usati nel tempo per accedere a stati di coscienza superiori. I ricercatori spirituali, che negano a perdifiato il fatto che gli antichi saggi facessero uso di sostanze stupefacenti per accedere a piani coscienziali superiori, devono mettersi l'animo in pace, perché è riferito dalle scritture sacre indiane, i Veda, quanto fosse importante l'arbusto stupefacente chiamato Soma, per accedere alla divinità e cogliere le informazioni utili per vivere e per trascendere la realtà illusoria. Senza l'uso fortuito di certe sostanze stupefacenti, come il soma, la oma, la mandragola, la manita, la psilocibe e il peyote, e più recentemente l'ayahuasca, l'uomo non avrebbe potuto sapere dell'esistenza di stati coscienziali superiori che lo collegano ad un serbatoio mnemonico, cioè una coscienza cosmica o anima universale. Questa è la nostra supposizione e l'informazione tramandata dagli storici. Nella realtà, questi diversi stati di coscienza sono stati identificati e descritti da individui favolosi come gli Avatar, Vyasa, Gaudapada, Govinda, Shankara, Buddha, Gesù. Con il tempo, gli individui più attenti trovarono metodi più innocenti per sostituire le piante psicoattive, l'oscillazione e la rotazione del proprio corpo, la sovrarespirazione, il lamento, il rullar dei tamburi, il suono di una cascata, tutte pratiche apparentemente banali, che tuttavia aumentano la produzione cerebrale di endorfine. Le endorfine sono sostanze naturali prodotte dal cervello per farci star bene. Le piante psicoattive usate dalle popolazioni antiche sostituivano le endorfine naturali, ma inducevano assuefazione. Con l'uso o l'abuso della sostanza stupefacente, le strutture cerebrali adibite alla loro produzione si esaurivano e l'uomo era così costretto a cercare sostanze sempre più potenti e, sperimentandole, rischiava di rimetterci la vita. Gli accorgimenti escogitati dalla gente più semplice, dall'oscillazione al canto e alla musica, riuscivano a evocare un po' di endorfine senza provocare danni al proprio organismo, ma la sua produzione era scarsa. L'uomo tentò così di prolungare i benefici immergendosi nelle pratiche religiose, la recita del rosario, la preghiera, la recitazione dei mantra, associate a sostanze psicoattive bruciate nei bracieri dei templi, concedevano all'uomo un conforto maggiore. La religione forniva anche qualche contentino in più, proponendo un Dio che si offriva sia come rifugio alla disperazione dell'uomo, sia come capro espiatorio al suo insuccesso. Non a caso Freud diceva che le religioni sono l'oppio dell'umanità. Buddha, più saggio, aveva risolto il problema con il nirvana, una pratica che trascendeva il dualismo religioso. I religiosi che avevano fatto l'esperienza mistica celavano le informazioni metafisiche acquisite dietro il paravento dei misteri maggiori, sia perché non osavano comunicare alla gente il grande potere del nostro sé interiore, sia perché non erano in grado di spiegare che era l'osservazione esercitata dalla propria coscienza a produrre il miracolo della creazione. La scarsa cultura scientifica che aveva la gente impediva ai mistici di spiegare che ogni volta che noi desideriamo una cosa, la nostra osservazione trasforma magicamente le onde invisibili in cose che le onde che popolano il regno di Dio sono un intreccio di potenzialità influenzate dalla coscienza, strap, e che il tutto è una spettrale azione a distanza, Einstein. Quando avevo appena circa 25 anni, un sufi, capo spirituale di una regione islamica, che faceva capo al mio ospedale, mi spiegò la cosa in parole più semplici. Bisognerebbe vedere Ufi, un sufi mi svelò il segreto Om Edizioni. La psiche, cioè la coscienza, può fare qualunque cosa. È uno strumento multifunzionale che possiamo usare per plasmare l'energia che ci circonda. Noi siamo immersi in un mare di energia che aspetta soltanto di prendere forma. Per plasmare ciò che ci serve, dobbiamo solamente usare la nostra volontà, osservazione. L'energia è a nostra disposizione e si lascia plasmare a nostro piacimento. L'oceano di Dio è come argilla che aspetta di essere plasmata. Da quanto è stato detto fino a questo momento, è ragionevole dunque supporre che esista una forza primigenia dalla quale proveniamo e dalla quale deriva tutto ciò che percepiamo. Ma non possiamo più accogliere l'idea che ci sia qualcuno che ci sorveglia. La ragione ci porta a ritenere che quello che abbiamo chiamato fino a ieri principio eterno sia soltanto la matrice subatomica unificata dalla quale ognuno trae l'energia utile per compiere ciò che più gli aggrada. Se le cose stanno così, e tra virgolette, e ormai non abbiamo più motivo di dubitarne, dobbiamo rivedere tutto quello che sta a valle di questa verità. Gli orientali indicano quello spazio matriciale semplicemente con Sat Chit Ananda, dove Sat sta per esistenza e Chit sta per conoscenza o coscienza. Sat significa colui che rimane immutato nei tre periodi, cioè passato, presente, futuro. E questo colui non può che essere un campo subatomico primigenio. John Angelin, sostenitore della teoria del campo unificato, esprimeva il concetto in questi termini. Ciò che abbiamo scoperto è che alla base dell'universo c'è un campo universale dove tutte le forze e tutte le particelle della natura sono unite. Esse sono onde di un singolo oceano di esistenza. Il concetto è chiaro. Si tratta di una condizione causale sostanziale che origina dalla coscienza cosmica. I ricercatori della Princeton University, guidati dal dottor Roger Nelson, hanno coinvolto 41 nazioni in un esperimento che li ha portati a sospettare che esista davvero un grande serbatoio che immagazzina tutte le informazioni provenienti dall'universo e le elabora per creare in tempo reale il futuro. Se quella della coscienza cosmica fosse confermata, sarebbe la scoperta più importante degli ultimi millenni. Possiamo effettivamente identificare l'assoluto con il campo quantistico unificato dello scienziato o con la coscienza del metafisico? Gli antichi gnostici indicavano l'assoluto con il termine greco di pleroma, che significa pienezza. John Agelin, sostenitore della teoria del campo unificato, esprimeva il concetto in questi termini. Ciò che abbiamo scoperto è che alla base dell'universo c'è un campo universale dove tutte le forze e tutte le particelle della natura sono unite. Esse sono onde di un singolo oceano di esistenza. Il concetto è chiaro. Si tratta di una condizione causale, sostanziale, che origina dalla coscienza cosmica. I ricercatori della Princeton University, guidati dal dottor Roger Nelson, hanno coinvolto appunto 41 nazioni in un esperimento che li ha portati a sospettare che esista davvero un grande serbatoio che immagazzina tutte le informazioni provenienti dall'universo e elabora per creare in tempo reale il futuro. Se quella della coscienza cosmica fosse confermata, sarebbe la scoperta più importante degli ultimi millenni. Ho voluto appunto replicare questo passaggio perché lo ritengo molto interessante. Dunque, l'assoluto interviene sulla materia indirettamente attraverso una camera di decompressione detta anima universale, coscienza cosmica o Brahman. L'anima è dunque un ente in movimento, così da partecipare al divenire della materia, ricevendo informazioni dal mondo, elaborandole e rispedendole poi a tutto l'universo, per garantirne la continuità. In questo senso è l'anima che genera il tempo e lega e intreccia ogni cosa con sensibile lungo il suo filo. Alcuni ricercatori sono convinti che, primo, l'universo sia un orologio perfetto e non ha bisogno di un creatore o di un controllore. Due, le sue leggi siano eterne. Ci sono da sempre e ci saranno per sempre. Terzo, quello che c'è ora ci sarà domani e dopodomani, come c'è stato ieri e l'altro ieri. Quarto, il suo funzionamento sia basato sul concetto olistico dell'amore, l'unità, e quindi ogni ingranaggio giri in funzione dell'altro. Questo meccanismo unitario che la gente chiama comunemente amore si rileva durante lo stato mistico nel quale si scopre l'assenza di divisioni, di frammentazioni, di spazio e di tempo, in un quadro informazionale infinito. Sentite come lo descriveva il sufi musulmano Rumi. In quell'istante non pensavo più nulla, mi trovavo in uno stato alterato di coscienza. Il mondo, le cose, gli uomini mi apparivano come fantasmi, sublimi sicuramente, ma vuoti e inconsistenti. In quell'istante non esistevo più e al contempo vedevo tutti dentro la mia persona. Ora, scampato all'estremo momento, sono tornato sulla terra a condividere i timori degli uomini e, come loro, assegno nomi alle cose e parlo di bontà, misericordia, compassione e così via. Mentre la realtà è unica, come ho capito in quel breve istante, splendido istante. Se il sovrano mi avesse ucciso allora, mi avrebbe dato l'eternità, non la punizione. Se nello stato mistico percepiamo l'assolutezza, significa che l'assoluto si riflette nella nostra interiorità ed emerge quando la mente non lo ostacola. La mente in subbuglio è come un mare in burrasca che impedisce al sole di riflettersi. Per consentire all'assoluto di emergere nel nostro sé interiore, occorre che il mare della mente sia calmo. Per essere calmo, i pensieri devono essere ridotti al minimo e i desideri decapitati, come affermano le scritture, le Upanishad indiane. Quando la mente è disturbata, viene proiettata la molteplicità delle cose, ma quando la mente è in uno stato di quiete, la molteplicità delle cose scompare e si diventa uno. Calmare la mente è l'impegno più gravoso per un ricercatore spirituale. e nella natura della mente, essere sempre attiva. Quando non è attiva, viene subito riassorbita nell'assolutezza, come accade nel sonno profondo. Per non morire, la mente deve lavorare senza sosta. Il lavoro, la lotta e le guerre sono il combustibile utile per la sua sopravvivenza. Ed essa è così scaltra che nel momento in cui l'individuo trova una scappatoia per soffocarla, utilizza lo stesso stratagemma per ingigantirsi. Quando il ricercatore scopre, per esempio, che un mantra è capace di spegnerla e fargli acquisire uno stato di coscienza superiore, la mente non rimane con le mani in mano, aspettando la decapitazione, ma raggira l'individuo, inducendolo a migliorare la pronuncia, a vocalizzarlo meglio, a cercare una parola diversa o un momento della giornata più adatta per pronunciarlo. In altre parole, creerà un sacco di ostacoli perché sa che la ripetizione monotona di una parola le toglie l'energia utile per vivere e così farà i salti mortali per farci sognare e sperare. La mente è un ente artificiale che si è posto tra il sé interiore e il cervello per distrarre le informazioni che giungono dal sé. Mentre però il sé è autonomo e vive di energia propria, la mente ha bisogno di attingere la sua forza da qualche parte. È l'attività stessa che gliela fornisce, mentre l'inattività e il silenzio gliela sottraggono. L'uomo ha scoperto che per spegnere la mente occorre rendere la sua attività monotona. La ripetizione di un nome è il metodo più facile, più economico e più produttivo per togliere il cibo dalla bocca. Alcune parole hanno un impatto particolare sul cervello ed evocano più facilmente i neurotrasmettitori utili per quietare la mente o generare uno stato alterato di coscienza. Ma qualsiasi parola o evento atto a imbrogliare la mente può portare al non essere. Anni fa affermavo che era sufficiente focalizzare costantemente il pensiero su una pallina da ping pong per ottenere lo stesso risultato che si ottiene meditando sui nomi sacri. Ciò che è importante non è la sacralità del nome, ma è vedere nella pallina da ping pong la cosa più importante. I cristiani usano il nome di Gesù o di Maria. Gli orientali preferiscono la Om e il nome di Rama. Qualcun altro preferisce ripetere il proprio nome, come il poeta Whitman. A un pastore che aveva difficoltà a meditare su una figura della mitologia indù, il mistico Ramakrishna consigliò di meditare sulla cosa che gli era più cara. E siccome per il pastore la cosa più cara era la sua pecora, senza esitare il saggio consigliò: considera dunque la tua pecora Dio. Ramakrishna avrebbe potuto dire al pastore che le parole più sacre dell'universo sono Simsalabim o Sesamo, e quelle sarebbero diventate per lui la chiave della liberazione. La mente è tanto potente quanto fragile. La mente fa parte del nostro io, come dice Ramana Maharishi. Essa è una matassa di pensieri che esiste soltanto in funzione dell'ego. Quando si volge all'esterno diventa ego, quando si volge all'interno diventa sé. In definitiva, possiamo considerare la mente sia una coscienza sporca di stimoli mondani, così impolverata da formare un io grossolano ben diverso da quello pulito e glorioso dell'io profondo o sé. Una coscienza impura uguale a una mente più maya, e crea e sta nell'universo. Una coscienza pura, un sé universale e assoluto. Thank you. il bisogno di credere. Gli individui che hanno fede nel loro sé interiore devono essere chiamati credenti. Il divino risplende dentro di ognuno nella forma di coscienza cosmica o di sapienza divina, Sai Baba. Ci rendiamo perfettamente conto che ogni civiltà ha bisogno di credere anche in cose assurde, purché diano speranza e conforto. Quella dell'uomo è una richiesta psicologica, è una necessità mentale. Così sul palcoscenico del mondo salgono attori immaginari per fargli credere di avere la possibilità di estinguere il dolore con il nirvana, con la visione di una Madonna, di un angelo, di poter combattere fantomatici diavoli, di comunicare con i trapassati, di visitare l'aldilà e di poter parlare con Dio, per fargli infine credere che un giorno sarà premiato per essere stato buono o aver sofferto grandi pene. La mente usa le scelte cosiddette nobili, come la castità, la sopportazione e la povertà, per consegnare l'uomo ancora di più al dualismo e allontanarlo dalla verità metafisica. Le chiese hanno indotto la gente semplice a diventare virtuosa o santa, creando delle esagerazioni che si annodano nel filo del karma. E la casta sacerdotale, che ha fatto credere all'uomo che gli atti meritori o la frequentazione della parrocchia e i sacramenti salvino e che la morte trasporterà i fedeli in un luogo di eterno riposo. Questa credenza è falsa. Lo dice il misticismo e lo conferma l'esperienza trascendentale. A conforto di questa verità prendiamo un verso della Vivekaudama di Shankara. Con la sola morte non c'è liberazione, come non c'è liberazione abbandonando i propri beni. La liberazione, la soluzione ai problemi spirituali e fisici, si ottiene quando sono estirpati gli attaccamenti che sono frutto dell'ignoranza metafisica. Molte persone pensano che la morte saldi tutti i debiti verso l'esistenza e tutto finisca lì. Il clero ha dato alla morte un significato improprio. Per fortuna nel mondo non compaiono soltanto imbroglioni che riempiono la testa della gente con delle fandonie sulla morte, sull'aldiquà e l'aldilà, ma discendono anche saggi che cercano di guidarci fuori dalla trappola in maniera ragionevole e razionale. Sulla terra non discendono dunque soltanto quelli che costruiscono tranelli per farci credere che potrebbe esistere un paese della cuccagna, come era nella visione di Charles Baudelaire. Baudelaire diceva che le credenze più assurde sono la dose di oppio naturale che ogni uomo secerne e rinnova per tutta la vita. Baudelaire non sapeva che il nostro cervello produce effettivamente delle morfine naturali, cioè le endorfine, le quali vengono davvero evocate dalla speranza, dalla ricerca, dal credere anche nelle cose più assurde. Anzi, più le credenze sono assurde e più producono dopamina, cioè l'ormone del piacere che ci fa amare la vita. Il cervello ha sviluppato un modo per attenuare la sofferenza della vita, ma per questo contentino non ci si esime dal conoscere come stanno veramente le cose. Che cos'è l'universo? Chi lo crea? Chi lo governa? Qual è la funzione dell'uomo e del suo famigerato io? Che cosa sia vero e cosa sia falso. Chi può spiegare tutto questo non è il religioso incollato ai suoi rituali e alle sue fantasie, ma il mistico che ha fatto l'esperienza dell'assolutezza, come il filosofo Plotino, il ciabattino Bohème, il domenicano Meister, San Giovanni della Croce e le decine di sufi e di asceti orientali. Che cosa sapeva Meister Eckhart che la maggior parte dei religiosi non conosce? Aveva semplicemente fatto l'esperienza trascendentale. Meister Eckhart era penetrato nell'assolutezza divina e aveva scoperto i principi metafisici che stanno alla base della vita e dell'universo, uno status che il destino ha precluso persino a molti religiosi che sono saliti alla gloria degli altari. Che cosa insegnava di così speciale Meister Eckhart? E con questa frase concludo la puntata di oggi. Là, dove finisce la creatura, incomincia l'essere di Dio. Tutto ciò che Dio domanda è che tu esca da te stesso, permettendo che Egli entri in te. Dio è all'interno di ogni uomo, di un pagano come di un cristiano, di un musulmano come di un ebreo. Le verità metafisiche possono essere apprese in poche ore da chi sia un po' intelligente, privo di pregiudizi e abbia il cuore aperto e la voglia di apprendere. Alla prossima puntata. E a tutti buona giornata. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che domani, per chi è interessato, chi può partecipare, a Varallo Pombia, in Via della Pace, provincia di Novara, ci sarà un concerto dedicato proprio alla pace, in cui si esibiranno famosi pianisti e dove ci saranno anche dei bhajan cantati in lingua indiana. A tutti buona giornata.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.